Quali possono essere le criticità del proprio portafoglio di investimento e quali invece i punti di forza? Oggi prendiamo un caso reale di una persona che ci ha chiesto una consulenza una tantum per analizzare il suo portafoglio, per vedere quali ragionamenti facciamo quando ci sottopongono un portafoglio composto principalmente da fondi ed ETF. Nell'ultimo periodo vediamo sempre più spesso questo mix di strumenti nei portafogli di investimento, magari una componente consistente di fondi o polizze e una parte più residuale di ETF, ma comunque presente. Questo è dato sicuramente dalla richiesta del cliente, che se si è informato e vuole utilizzare strumenti più efficienti, chiede al proprio gestore o consulente di utilizzare ETF. E piuttosto che perdere un cliente, il gestore normalmente inserisce qualche ETF pur di accontentare il cliente. Oppure sono i clienti che direttamente iniziano ad acquistare ETF all'interno della propria posizione in autonomia. E in alcuni casi si possono, ad esempio, duplicare gli investimenti sulle stesse asset class, anche se in portafoglio magari ci sono 20 o 30 strumenti. Per questo abbiamo preso un caso reale di una persona che ci ha chiesto una consulenza di analisi del portafoglio. Non è un tema solo di costi degli strumenti. Sappiamo e sapete benissimo quanto sia importante analizzare i costi di gestione degli strumenti finanziari, ma è anche un tema di rischio concentrato sugli stessi paesi e di conseguenza spesso anche di concentrazione valutaria. Ma entriamo subito nel dettaglio e vediamo com'è composto il portafoglio. Prima di iniziare, però, non vi dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e se volete altri video come questo, scrivetecelo nei commenti. Ecco la composizione del portafoglio in ordine di peso degli strumenti. Dal più rappresentativo, ovvero il fondo Fonditalia Global R, che pesa per circa il 40% del portafoglio, a scendere. I fondi presenti in portafoglio sono tendenzialmente Fondi Italia, ovvero sottostanti Fideuram Asset Management, parte del gruppo Intesa Fideuram. Poi c'è qualche fondo tematico di cui parleremo dopo e altri ETF azionari e obbligazionari, più un ETC sull'oro che sicuramente in questa fase di mercato fa parlare di sé. E qui vediamo subito la prima criticità. C'è un primo elemento che salta subito all'occhio quando guardiamo questo portafoglio. Un solo strumento assorbe quasi la metà del patrimonio investito. E già qui vale la pena fermarsi un attimo e porsi una domanda molto semplice. Ha senso concentrare così tanto capitale in un unico prodotto? Parliamo di un fondo bilanciato a gestione attiva, quindi uno strumento che combina azionario e obbligazionario con un approccio dichiarato sulla carta flessibile. In teoria dovrebbe rappresentare il cuore del portafoglio, gestendo in modo dinamico le diverse fasi di mercato. Il benchmark è piuttosto classico: 60% azionario globale, 30% obbligazionari in euro e 10% azionario Italia. Nulla di particolarmente esotico. Il primo punto critico, però, è il costo. Questo fondo ha spese correnti annue pari al 2,39%. E qui la domanda diventa inevitabile: quanto dovrebbe lavorare il gestore solo per recuperare le commissioni? Con un costo di questo livello, il fondo dovrebbe fare meglio del mercato di oltre 2 punti percentuali ogni anno, non una volta ogni tanto, ma di continuità. Se andiamo a vedere i numeri storici, il quadro è piuttosto chiaro. Negli ultimi 5 anni il fondo ha reso il 50,8%, mentre il benchmark di riferimento ha superato il 60%. Questo significa che il gestore non è riuscito a creare valore aggiuntivo rispetto al mercato, che è esattamente ciò che ci si aspetta da una gestione attiva. Attenzione però, non stiamo parlando di un fondo disastroso. Rispetto alla media di molti fondi attivi, questo strumento non si è comportato male. Non ha bruciato capitale in modo evidente e l'andamento è stato tutto sommato coerente con quello dei mercati. E come si vede dall'andamento, la gestione attiva è non così attiva, perché la correlazione con il benchmark composito è quasi il 100%, ma il vero problema è un altro. Questo fondo, nei fatti, si comporta molto come il mercato, un po' come farebbe un ETF ben diversificato, ma i costi sono di un fondo attivo. E qui nasce la vera domanda: se il risultato finale è simile a quello del mercato, perché pagarlo così tanto? È come guidare un'auto che va alla stessa velocità delle altre, ma consuma molto di più. Arrivate comunque a destinazione, ma pagando un prezzo più alto del necessario. Ed è qui che emergono con chiarezza due debolezze strutturali che nel tempo limitano l'efficienza di questo strumento e che portano a una riflessione concreta: valutarne la sostituzione o quantomeno un forte ridimensionamento del peso in portafoglio. La prima debolezza riguarda il rapporto tra costi e rendimenti netti. Con spese correnti superiori al 2% all'anno, il fondo parte ogni anno con uno svantaggio evidente. Per pareggiare un investimento passivo ben costruito, il gestore dovrebbe sovraperformare il mercato di oltre 2 punti percentuali ogni singolo anno, un obiettivo estremamente difficile da mantenere nel tempo. Sostituire questo strumento, anche solo in parte, con soluzioni più efficienti, permetterebbe di trasformare questi costi in rendimento netto aggiuntivo, a parità di andamento dei mercati. La seconda debolezza riguarda il rischio di concentrazione. Affidare circa il 40% dei propri risparmi ad un unico fondo significa dipendere in modo eccessivo da un solo gestore e da un solo veicolo di investimento. È un rischio specifico che non è necessario assumersi, soprattutto quando gli stessi obiettivi di investimento possono essere raggiunti con una struttura più equilibrata. Una soglia potenzialmente più ragionevole potrebbe essere intorno al 20%. In questo modo il fondo non scomparirebbe dal portafoglio, ma smetterebbe di essere il perno centrale. Anche perché questo strumento non ha un ETF perfettamente omologo e replicarlo fedelmente con 3 ETF diversi, considerando i ribilanciamenti e l'impatto fiscale, non garantirebbe automaticamente un rendimento migliore. Proprio per questo la soluzione più razionale non è tenere tutto così com'è, ma ridurre l'esposizione e migliorare l'efficienza complessiva del portafoglio. Ed è esattamente questo il punto. Non si tratta di demonizzare il fondo, ma di prendere atto dei suoi limiti strutturali e di agire di conseguenza. Perché nel lungo periodo non vince chi accumula prodotti, ma chi costruisce portafogli più semplici, più controllabili e con meno freni nascosti alla performance. A questo punto ti faccio una domanda diretta. Secondo te, dove si nascondono più spesso le criticità e costi inutili in un portafoglio? Non nel fondo principale, quello grande. Quello lo controllano tutti, ma quasi sempre nei cosiddetti fondi satellite. Quelli che sembrano piccoli, accessori e quasi innocui, e che invece messi insieme finiscono per pesare tantissimo sui risultati finali. Ed è esattamente quello che succede in questo portafoglio. Oltre allo strumento principale che abbiamo appena analizzato, una quota rilevante del patrimonio è investita in fondi a gestione attiva di tipo settoriale o tematico. Nel loro insieme rappresentano circa un quarto dell'intero portafoglio. In teoria dovrebbero avere un ruolo molto chiaro, aggiungere qualcosa in più, rifinire l'allocazione e cogliere opportunità specifiche. Il problema è che questi satelliti, invece di aggiungere valore, aggiungono costi, complessità e sovrapposizione. Se li guardiamo nel loro insieme, emerge un filo conduttore molto chiaro: costi spesso elevati e sottostanti che spesso si accavallano con strumenti già presenti in portafoglio. Cambiano i nomi, cambiano le storie raccontate, ma il motore sotto è spesso lo stesso. Partiamo da quello che salta subito all'occhio, anche solo dal nome: il fondo sul metaverso e sull'intelligenza artificiale. Già qui viene spontaneo porsi una domanda: stiamo investendo in un settore o in uno slogan ben costruito? Questo fondo punta su un tema molto specifico e affascinante: metaverso, intelligenza artificiale, tecnologia del futuro. Per anni questo è stato un vero cavallo di battaglia. L'industria del risparmio, non appena individua un tema che fa sognare e mostra buone performance in borsa, si affretta a lanciare fondi tematici ed ETF, presentandoli come mega trend del futuro, almeno a livello di etichetta, perché poi il sottostante è spesso focalizzato e ci si ritrova ancora una volta con gli stessi titoli in portafoglio. Un meccanismo che in questo portafoglio, come in molti altri che analizziamo, si ripete con grande frequenza. Tutti concetti che suonano benissimo, soprattutto quando i mercati sono positivi. Il problema però non è il tema in sé, ma il modo in cui viene inserito nel portafoglio. Parliamo di un fondo con costi di gestione intorno al 2% all'anno, un costo elevato per eseguire un trend tecnologico che nella realtà è già ampiamente rappresentato negli indici azionari globali. Le grandi società legate all'intelligenza artificiale e alla tecnologia sono già presenti nell'indice azionario globale, nel Nasdaq e negli ETF globali che questo portafoglio già possiede. E allora la domanda è inevitabile: stiamo davvero diversificando o stiamo pagando di più per comprare titoli che abbiamo già? In più, essendo un fondo tematico, è per definizione più volatile, vive di fasi di entusiasmo e fasi di disillusione. Pagare quasi il 2% all'anno per inseguire una moda tecnologica significa partire già in salita, soprattutto nel lungo periodo. Passiamo ora a un fondo che, almeno sulla carta, sembra molto più rassicurante: il Global Brand di Morgan Stanley. Qui il messaggio è diverso. Marchi globali, aziende solide, nomi conosciuti, business considerati difensivi, un fondo che promette qualità, stabilità e resilienza. Ed è vero che storicamente il gestore ha avuto una buona reputazione. Il problema, ancora una volta, è il rapporto tra costi e risultati e il fatto di essere persistenti, come vedremo, nell'essere fondi stellati. Questo fondo ha un costo annuo di circa l'1,94%. Non poco, soprattutto considerando che investe in grandi multinazionali globali, facilmente replicabili con ETF a basso costo. E se guardiamo i numeri, il quadro diventa piuttosto difficile da difendere. Negli ultimi 5 anni il fondo ha reso circa il 30%, mentre il benchmark di riferimento ha fatto intorno il 90%. A questo punto la domanda viene da sola. Che senso ha pagare quasi il 2% all'anno per ottenere un risultato così distante dal mercato? Qui non parliamo di una leggera sottoperformance giustificabile da uno stile più prudente. Parliamo di un divario molto ampio, che nel tempo pesa enormemente sul patrimonio. E anche in questo caso molte delle aziende presenti in portafoglio sono le stesse grandi capitalizzazioni che troviamo già negli indici globali. Quindi cosa sta succedendo davvero? Stiamo pagando di più per ottenere meno, senza una vera riduzione del rischio. Ed è questo l'effetto complessivo dei fondi satellite in questo portafoglio. Presi singolarmente possono anche sembrare sensati, ma messi insieme generano ridondanza, aumentano i costi e non raggiungono una diversificazione reale. Ed è per questo che in una revisione seria del portafoglio questi strumenti sono tra i primi candidati a valutare criticità. Ha senso mantenerli così come sono? Oppure è più razionale ridurli, sostituirli oppure eliminarli? Perché un buon portafoglio non è quello che racconta le storie più affascinanti, è quello che lavora meglio nel tempo, costa meno e lascia più rendimento all'investitore. Passiamo ora alla componente ETF, che rappresenta circa il 34% del portafoglio. Questa è senza dubbio la parte più efficiente dell'intera allocazione. I costi sono contenuti, la struttura è trasparente e sappiamo esattamente cosa stiamo comprando. Detto questo, anche qui è importante non fermarsi alla superficie, perché se è vero che gli ETF sono strumenti efficienti, non tutti gli ETF svolgono automaticamente bene il ruolo che dovrebbero avere in portafoglio. Partiamo dall'azionario. Il pilastro è l'ETF MSCI World, che pesa oltre il 17%. È uno strumento eccellente, liquido, ben diversificato a livello globale e con costi molto bassi. Nulla da dire sulla qualità dello strumento. C'è però un aspetto che va sempre tenuto a mente, ovvero l'esposizione valutaria. Questo ETF è fortemente esposto al dollaro americano e lo abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo. Un dollaro debole può diventare un freno importante ai rendimenti, anche quando i mercati azionari salgono. Non è un difetto in assoluto, ma è una variabile che deve essere scelta, non subita, e si somma agli altri investimenti in fondi che hanno sempre lo stesso sottostante. In apparenza c'è molta diversificazione, ma in realtà c'è una forte sovrapposizione sugli stessi titoli, che rende necessario fare pulizia e mantenere solo gli strumenti con il miglior rapporto tra rendimento, rischio e costi, puntando a una diversificazione meno di facciata. Lo stesso discorso vale per altri ETF azionari presenti in portafoglio, come quello sulle small cap statunitensi e quello sui mercati emergenti. Aggiungono sfumature diverse, ma non riducono l'esposizione complessiva al dollaro, che rimane significativa. Quindi la domanda da porsi è: questa esposizione valutaria è voluta e coerente con gli obiettivi dell'investitore? Veniamo ora al punto più delicato, la componente obbligazionaria negli ETF. Qui il problema non è il costo, ma la struttura delle scadenze. Gran parte degli ETF obbligazionari presenti è esposta sulla parte medio-lunga della curva dei tassi. Titoli di Stato dell'Eurozona con duration intorno ai 7-8 anni. Obbligazionari aggregati che combinano governativi e corporate con una sensibilità significativa ai tassi e persino una piccola quota di titoli di Stato a lunghissima scadenza, 15-30 anni. Ora fermiamoci un attimo. Questa è davvero diversificazione obbligazionaria? In realtà no. Sono strumenti diversi per nome, ma molto simili per comportamento. Tutti soffrono quando i tassi salgono e lo abbiamo visto chiaramente nel 2022, quando alcuni di questi ETF hanno perso anche il 20-25%. Un risultato difficile da digerire per una parte di portafoglio che dovrebbe servire a stabilizzare e non ad aumentare la volatilità. Quindi il tema qui non è ETF sì o ETF no, il tema è come vengono utilizzati. Se la componente obbligazionaria è concentrata su scadenze medio-lunghe, il portafoglio diventa molto più sensibile sensibile alle decisioni delle banche centrali. In uno scenario di tassi instabile o in risalita, questa parte rischia di non svolgere il suo ruolo difensivo. C'è poi un ulteriore elemento di inefficienza. Nel portafoglio troviamo due ETF che replicano lo stesso indice azionario globale, uno ad accumulo e uno a distribuzione, con costi diversi. Tenere entrambi non aggiunge diversificazione, ma solo complessità e costi spesso inutili. Anche qui la razionalizzazione sarebbe piuttosto semplice. Quindi cosa possiamo dire di questa parte del portafoglio? Gli ETF sono la componente migliore in termini di efficienza e costi, ma sulla parte obbligazionaria la diversificazione è più apparente che reale, perché le scadenze sono simili e l'esposizione al rischio di tasso è concentrata. E sull'azionario resta una forte esposizione al dollaro, che va gestita in modo consapevole, soprattutto in fasi di debolezza della valuta americana. Quindi anche qui il messaggio è chiaro. Non serve aumentare il numero di strumenti, serve farli lavorare meglio, assegnando a ognuno un ruolo preciso e coerente all'interno del portafoglio. Proviamo a tirare le fila di questa analisi e a portare a casa i messaggi davvero importanti. Il primo punto è questo. Il problema di questo portafoglio non è il livello di rischio. Un'esposizione azionaria vicina all'80% è coerente con un profilo dinamico che nel caso di questo risparmiatore è quello che emerge anche dal suo questionario di profilatura MiFID. Il nodo vero non sta nell'asset allocation, ma in come è stata costruita. Secondo messaggio chiave: i costi contano più di quanto si pensi. Gran parte del portafoglio è investita in fondi attivi costosi che nei fatti si comportano molto come il mercato. Sono i classici cloni costosi e quando paghi oltre il 2% all'anno senza una sovraperformance stabile, quel costo diventa un freno strutturale alla crescita del patrimonio. Non a caso solo una piccola minoranza dei fondi riesce a battere il mercato nel lungo periodo. Un 1,5% di costi supplementari in 20 anni significa vedere il patrimonio ridursi solo per questo effetto di quasi un quarto, e indipendentemente dall'andamento dei mercati. Terzo punto fondamentale: i rendimenti passati non sono una strategia. Scegliere strumenti perché sono andati bene in passato, come nel caso di alcuni fondi storici e blasonati, è una scorciatoia che spesso porta a risultati deludenti. I migliori fondi di ieri non sono necessariamente quelli di domani, e rincorrerli è un esercizio costoso e poco efficace, come mostrano tutte le evidenze e ricerche sul tema, a partire dal famoso rapporto di Spiva. Quarto messaggio: avere tanti strumenti non significa essere ben diversificati. Qui la diversificazione è in gran parte di facciata. Molti fondi ed ETF investono sugli stessi mercati e sugli stessi titoli. Il risultato è una forte concentrazione sugli Stati Uniti, che pesa per circa il 60% della componente azionaria, e una conseguente esposizione al dollaro che nel 2025 ha inciso negativamente sui rendimenti di quasi un 15%. Quinto punto, anche l'obbligazionario va costruito con criterio. La componente obbligazionaria è concentrata su scadenze medio-lunghe e su strumenti sensibili ai tassi. Questo aumenta la volatilità del portafoglio, proprio dove ci si aspetterebbe protezione. In più, costi elevati in questa area riducono ulteriormente l'efficacia dello strumento. Il messaggio finale è molto semplice. Questo portafoglio gira a marce più basse di quelle che potrebbe. Non perché l'idea di fondo sia sbagliata, ma perché è appesantito da costi, duplicazioni e concentrazioni non sempre consapevoli. La buona notizia è che esistono margini di miglioramento molto concreti. Semplificare, razionalizzare, ridurre i costi e assegnare a ogni strumento un ruolo chiaro per fare una differenza enorme nel tempo. Quella che ti ho mostrato è stata un'analisi svolta all'interno di una consulenza una tantum, quindi un lavoro approfondito e personalizzato che viene svolto dalla nostra società di consulenza indipendente. In base alle esigenze del cliente, il servizio può andare da una semplice radiografia del portafoglio con una seconda opinione a una revisione una tantum, fino a una consulenza personalizzata e continuativa. Se vuoi fare una prima chiacchierata gratuita con noi, puoi prendere appuntamento con me o i colleghi di Soldi Expert SCF tramite il link che trovi in descrizione. E come diciamo sempre, informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto!